un motivetto semplice semplice, eppure in qualche modo passato alla storia, anche se non saranno molti gli ascoltatori ad averlo riconosciuto. A fischiettarlo, rendendolo immortale, è Mickey Mouse, Topolino, in Steamboat Willie, il primo cortometraggio sonoro prodotto da Disney nel 1928. Due personaggi a loro modo storici, uno fantastico e l'altro in carne e ossa. Non è escluso che Historycast faccia un giorno la storia del topo più famoso del mondo, anch'essa estremamente interessante e collegata alla vicenda istituzionale e sociale di buona parte del nostro pianeta. Ma questa puntata è dedicata al suo presunto creatore, Walt Disney, e ai legami tra la sua vita e quella del primo Novecento americano. Slow train. Diciamo subito una frase che ormai vi sarete stancati di ascoltare. Non è per nulla facile raccontare questa storia. Sentite qui ad esempio come parlano della sua infanzia due biografie di Walt Disney. La prima è del mai troppo rimpianto Franco Fossati, uno dei più grandi esperti di fumetto di sempre. Per 6 anni, Walt e il fratello Roy, secondo le migliori tradizioni dei self-made men americani, si alzarono alle 3:30 per consegnare giornali di casa in casa prima di andare a scuola. E gratis, perché il padre riteneva una paga sufficiente il vitto e l'alloggio. Ecco invece quello che dice in proposito Mark Elliott, giornalista e scrittore americano esperto del mondo dei media. Con la scusa di non potersi permettere altre spese, dando ai figli la colpa di non essere capaci di cavarsela da soli, Elias Disney, il padre di Walt e Roy, sospese la loro già misera paga. Quando poi gli affari risultarono meno proficui del previsto, egli riversò la sua frustrazione sui figli, trovando pretesti per somministrare regolarmente le solite cinghiate che lasciavano Walt, oltre che dolorante, atterrito dalla paura. Il dato di fondo è più o meno identico. All'età di 9 anni, il futuro ideatore di Biancaneve, soggetto a un padre autoritario, divide la sua giornata tra un lavoro duro e non pagato e gli impegni scolastici. Un'ottima palestra educativa e culturale, secondo Fossati, che conduce il giovane Walt a incarnare, anni dopo, l'archetipo del self-made man americano, l'uomo che crea dal nulla un impero a forza di tenacia e di impegno. Ma, secondo invece Elliott, anche l'origine di tutta una serie di traumi che in età adulta lo porta ad avere gravi turbe psicologiche e comportamentali, tic maniacali come la ricerca di una pulizia ossessiva, lunghi periodi di impotenza sessuale e crisi nervose acute, dipendenza dall'alcol. Ma come? Il più famoso zio d'America dopo lo zio Tom, creatore di sogni di un impero economico, era un disturbato mentale? Dietro a quel sorriso simpatico contornato da affascinanti baffetti si nascondeva un uomo in preda a pesanti debolezze? Chi era il vero Disney? Se aspettate che ve lo dica, avete sbagliato podcast. Qui si trasmettono dubbi e non verità rivelate. Senza contare che sapere la verità su Disney sarebbe un'impresa titanica, perché la multinazionale di Burbank si guarda bene da aprire i suoi archivi a ricercatori liberi che non accettino di far controllare i loro scritti dall'azienda prima della pubblicazione. Avendo rifiutato la supervisione, Mark Elliott ha dovuto così fondare la sua ricerca su interviste ad amici, nemici e dipendenti, oltre che sugli archivi dell'FBI, peraltro anch'essi in buona parte off limits. L'altra grossa difficoltà nasce dal fatto che Disney, più che un uomo, è stato soprattutto un'icona, il simbolo dell'americano ideale che unisce genio, bontà e tenacia, che spende la sua vita creando prodotti per le famiglie all'interno di codici morali predefiniti e largamente accettati. Dato il personaggio, verrebbe da dire che l'hanno disegnato così, o meglio, che si è disegnato così. In questo modo è stato accettato e vissuto dal pubblico al punto che ora come ora è difficile vedere l'uomo e la sua storia dietro il cartoon. Ma noi ci proviamo lo stesso e cominciamo col parlare di alcuni dati comuni che emergono in tutte le biografie di Disney. Per prima, l'indubbia determinazione del carattere e l'altrettanto certa, forte carica di creatività e di immaginazione che lo hanno contraddistinto fin dall'infanzia. La sua vita infatti si può leggere come una lunga collana di idee geniali e di realizzazioni di successo, ma anche come una catena di fallimenti, a cui tuttavia è sempre corrisposta una reazione in positivo. Come quando nel 1923 non riuscì a completare in tempo il suo primo lavoro di animazione, Alice nel paese dei disegni animati, e abbandonando tutto si comprò un biglietto di prima classe per la California vendendo la propria macchina da presa. O come quando nel 1928 venne scippato grazie a un cavillo legale del suo primo prodotto di successo, il coniglio Oswald, per arrivare pochi mesi dopo alla nascita di Mickey Mouse. E se è vero che Topolino scaturisce più dalla mente del suo collaboratore, Ab Iwerks, che da quella di Walt, è altrettanto vero che nasce sempre e comunque da una determinazione che non può non guardare avanti. Questo sguardo proiettato verso il futuro è forse la vera chiave per capire Disney. Nel mondo dei primi del Novecento, in cui i progressi della tecnica, specie nel campo della comunicazione, si avvicendano a un ritmo impressionante, Disney è fra i più attenti ed entusiasti sperimentatori. Quando comincia a muoversi nell'industria cinematografica, negli anni 20, i disegni animati svolgono un ruolo assai marginale. Il vento nuovo ha la faccia di Felix the Cat, di Pat Sullivan e Otto Mesmer, che tratteggia una strada che Disney decide anch'egli di percorrere, immediatamente e migliorandola. Nel 1927 Walt è tra gli spettatori di The Jazz Singer, il primo film sonoro della Warner Bros., che lo convince a sposare subito la nuova tecnica. Steamboat Willie è infatti del 28. Allo stesso modo utilizza, appena uscite, la pellicola Technicolor e la tecnica della multiplane camera, uno strumento in cui lo sfondo e i personaggi sono posti in modo da creare l'illusione della tridimensionalità. E non è tutto. L'idea di film misti con attori in carne e ossa e disegni animati la elabora per la prima volta nel 22. Più tardi, in un momento in cui i cartoon vengono prodotti solo in cortometraggio, investe tutte le sue risorse nel primo lungometraggio animato della storia. Biancaneve e i Sette Nani, del 37, prima di essere un capolavoro, è stato un colpo di genio e un'azzardatissima scommessa commerciale. Disney punta al prodotto artistico di alto livello, forse senza riuscirci pienamente, con l'unione della musica classica e dei cartoon in fantasia. Si getta entusiasta nella creazione di documentari naturalistici e per primo nello sfruttamento intensivo del merchandising. Concepisce infine, credendoci fortemente, un'impresa che tutti gli sconsigliano e che invece si rivela uno strepitoso successo. Disneyland, il parco giochi più famoso e remunerativo del mondo.
This is preeminently the time to speak the truth.
Questo è innanzitutto il momento di dire la verità. La verità intera, con franchezza e coraggio. Non si deve evitare di vedere veramente le condizioni del nostro paese oggi. Questa grande nazione resisterà, come ha resistito in passato. Rifiorirà e prospererà di nuovo. Così, prima di tutto, lasciatemi dire quello che credo fermamente, cioè che la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa.
Fear itself.
Leggenda vuole che la celebre frase sulla paura del presidente Roosevelt, pronunciata il 4 marzo 1933 nel discorso inaugurale del suo mandato, sia stata ispirata da un celeberrimo cortometraggio Disney, I Tre Porcellini, in cui la frase «Chi ha paura del lupo cattivo?» si trasforma nell'immaginario comune nella lotta alla paura in se stessa, scatenata dalla Grande Depressione del 29. In effetti, il martedì nero della borsa americana e il successo di Disney sono legati strettamente e per più di un motivo. La depressione non è solo una crisi economica, ma investe in pieno la mentalità dei nordamericani, cresciuti fino ad allora nell'adesione piena al modello calvinista, dell'uomo di successo perché in grazia di Dio, a cui corrisponde drammaticamente una condanna senza appello del fallimento individuale o nazionale. La caduta dell'ideale americano nelle ceneri della borsa suscita un'effettiva paralisi nei comportamenti economici e sociali, a cui risponde più tardi il New Deal di Roosevelt. In questo senso, la lotta tenace del terzo porcellino, che vince il lupo cattivo costruendo una solida casa in mattoni, si può leggere facilmente come un invito a scacciare la paura paralizzante e intraprendere un nuovo corso, costruendo solidamente sulle macerie, anche lottando contro presunti cattivi del capitalismo americano. Non è un caso che Disney debba censurare alcune sequenze del cortometraggio, quelle con il lupo Ezechiele, e il nome dice tutto, si traveste da mercante ebreo per ingannare uno dei porcellini e farsi aprire la porta. La crisi del 29 scatena infatti, tra le altre cose, anche il fiorire di associazioni molto marcate ideologicamente che imputano il declino economico al presunto complotto pluto-giudaico e alla diffusa decadenza morale. Hollywood all'epoca è vista proprio come la capitale morale di entrambi i fenomeni. Sodoma e Gomorra del secondo millennio, regno del vizio e della lussuria, Hollywood è infatti dominata da compagnie cinematografiche, le major, in mano a un ristretto gruppo di uomini d'affari ebrei. Nata intorno al 1910, già negli anni 30 le compagnie hollywoodiane hanno ormai scalzato il monopolio fino allora detenuto dalle grandi case della costa occidentale e creato un nuovo rigidissimo monopolio, che per larga parte degli americani è appunto in mano a miscredenti, nemici della morale cristiana e corruttori dell'arte. Disney, all'uscita di Topolino, pur avversando le major, cerca di trovare il successo all'interno del sistema da loro gestito. Ci riesce con Mickey Mouse, oltre che coi tre porcellini, che servono moltissimo a Hollywood proprio per rifarsi il trucco di fronte alla crescente ostilità del pubblico americano. Topolino è simpatico, intraprendente e positivo. Vive in un mondo moralmente inappuntabile e adatto alle famiglie americane. I suoi cortometraggi sono insieme piacevoli e politicamente corretti. Il suo papà, Walt, appare come un nuovo eroe di cui Hollywood ha bisogno, cristiano e modello inoppugnabile di tempra morale, uno che lavora per il sano divertimento dei bambini americani, rigidamente all'interno del codice di autoregolamentazione per i contenuti dei film che Hollywood stessa si è inventata per fronteggiare l'emergenza. La Motion Picture Producer and Distributors of America, diretta dal presbiteriano William Hayes. Nasce da qui, oltre che dalle effettive convinzioni religiose e politiche di Disney, la gabbia morale in cui sono racchiusi innumerevoli suoi personaggi. Due erano le cose che Disney aveva in comune con le major di Hollywood: la presunzione di poter ignorare i diritti dei suoi dipendenti, fino a sospenderne temporaneamente i salari, e come logica conseguenza la ferma opposizione al sindacalismo. Così Mark Elliott stigmatizza il legame tra Disney e Hollywood, che si concretizza essenzialmente nel disprezzo dei diritti dei lavoratori. E su questo non ci piove. Chi ricorda il nome del creatore grafico di Topolino? O di Paperino? Chi ha animato questi personaggi su pellicola o sulla carta stampata? I nomi di Ab Iwerks, North Ferguson, Art Bebby, Dick Landy e per i comics Floyd Gofferson, Al Tagliaferro, Carl Barks, Romano Scarpa, Giovan Battista Carpi o Luciano Battaro sono oggi noti solo agli appassionati del settore e agli addetti ai lavori. E solo da poco decine d'anni. Per lungo tempo, infatti, l'unica firma, in realtà un vero e proprio logo studiato a tavolino da Iwerks, è appunto quella di Walt Disney, che si rifiuta ostinatamente di riconoscere una valenza artistica individuale alle persone che di fatto rendono vivi, reali, Topolino & Company. Walt Disney presenta. È una sigla che nasconde in realtà centinaia di persone, che che per anni sono stati ignoti al grande pubblico e che erano di fatto ampiamente sfruttati negli studios disneyani. Nei primi tempi di produzione dei cortometraggi di Topolino, Iwerks produce 700 disegni al giorno, senza che il suo ruolo venga mai riconosciuto. Parallelamente, Disney stesso procede a costruirsi, grazie a giornalisti compiacenti, l'identità fittizia di genio dell'animazione, anche se in realtà tra lui e la matita non c'è mai stato un grande feeling. Ma i suoi lavoratori, artisti non riconosciuti, sottopagati e sfruttati con orari di lavoro impossibili e con ferree regole di comportamento interno, non tardano a sentire il vento che soffia sempre più forte in Europa come in America. È il vento della lotta operaia e delle organizzazioni sindacali. Disney rifiuta di riconoscere non solo i diritti dei lavoratori dei suoi studios, ma l'esistenza stessa all'interno dell'azienda di malcontenti, di embrioni, di gruppi organizzati. Ma in tutta Hollywood la rivolta cresce con il parallelo aggravarsi dei ritmi di lavoro, della condizione del salario e del mancato riconoscimento artistico. Come altri imprenditori prima di lui, Disney fa una contromossa e crea un sindacato aziendale chiaramente manipolato dal vertice e forse legato alla criminalità organizzata, la Disney Studio Federation, che tuttavia viene dichiarata illegale nel 1941. Cominciano allora i licenziamenti, numerosi e ripetuti, tra cui il più celebre è quello di Arthur Babbitt, che si oppone ostinatamente per vie legali a ben 5 licenziamenti ingiusti, ottenendo ogni volta di essere riassunto. Sempre nel 1941 il papà di Topolino assiste a quello che non avrebbe mai creduto di poter vedere. I suoi artisti, che in ossequio alla mentalità dell'epoca e alla sua personale visione del mondo erano stati fino allora la sua famiglia, sono in sciopero di fronte ai cancelli di Burbank. È forse il punto di svolta della sua esistenza. Tutto il malessere covato nei confronti del socialismo, dei sindacati e del presunto complotto pluto-giudaico, prima abbastanza embrionale, si concretizza ora in scelte pratiche e strategiche molto precise. Negli anni immediatamente precedenti l'entrata in guerra, dice Arthur Babbitt, il partito nazista ebbe un seguito limitato ma convinto. Nessuno mi chiese di andare a uno dei loro raduni, ma ci andai per mia iniziativa, per curiosità. In più di un'occasione notai Walt Disney insieme ad altri illustri personaggi hollywoodiani, vittime del morbo nazista. Disney ci andava sempre. Fa un certo effetto pensare all'ideatore di Bambi e dell'elefantino Dumbo discutere con passione i passi del Mein Kampf hitleriano. Eppure la sua vicinanza al partito nazista americano è provata da molti riscontri. Così come la collaborazione stretta con alcune organizzazioni governative, come l'FBI, scelte che si possono leggere, oltre che come ideologiche, anche come opportunistiche. Il partito nazista può aiutarlo a far circolare i suoi film in Europa, nelle nazioni dove il nazismo, appunto, ha bandito tutti i prodotti americani. La collaborazione con enti governativi, invece, gli consente di superare il periodo critico della Seconda Guerra Mondiale e avere un appoggio non piccolo per combattere gli odiati sindacalisti e le major hollywoodiane. L'Air Force gli offre di girare, durante il Secondo Conflitto Mondiale, 20 cortometraggi didattici, una commessa che lo compensa della perdita dei mercati stranieri e sostiene le spese degli studios. Sono pellicole di propaganda che rispondono però anche a convinzioni proprie. Nel 1943 produce infatti in piena autonomia un film decisamente bellico, Vittoria grazie alle forze armate, che entusiasma niente meno che Winston Churchill. Disney viene poi assoldato come informatore dall'FBI il 10 novembre 1940. Concretizza in questo modo l'appoggio alla crociata anticomunista che sta conducendo l'allora direttore Edgar Hoover e che porta Disney a segnalare come sovversivi diversi dipendenti e colleghi, oltre che a fondare nel 1944 la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideas, un'associazione nazionalista, anticomunista e paladina di una pretesa purezza dell'ideale americano. So she screams out, shouts, she says, yeah, 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 yeah. impegniamo a combattere con tutti i mezzi a nostra disposizione ogni sforzo di qualsiasi gruppo rivolto ad adulterare il cinema, allontanandolo dalla libera America che gli ha dato la nascita, e dedicare tutto il nostro lavoro a rappresentare nel modo più completo la civiltà americana, i suoi modelli e le sue libertà, le sue fedi e i suoi ideali, per come li conosciamo e crediamo in essi. La terribile caccia alle streghe, iniziata appunto con Hoover e culminata con il maccartismo, vede quindi Disney, lo zio d'America, eroe di tutti i bambini, come uno dei principali protagonisti, almeno nell'ambito dello spettacolo. I know you, I walk with you once upon a tree. Il totale è sempre più della somma delle parti e il successo, se vogliamo l'eterna giovinezza di molti dei capolavori Disney, non si spiegano col solo genio, né con l'innovazione tecnica, né tantomeno con la qualità del disegno o con la perfetta rispondenza tra i messaggi veicolati e le richieste della mentalità collettiva, del governo o del mercato. Nel mix di fattori che produce un capolavoro c'è ovviamente dell'altro, anche se in questo campo l'indagine storica può chiarire ben poco. Le favole, specie se nate dalla tradizione popolare come Biancaneve o Cenerentola, hanno un forte impatto emotivo perché in un certo senso esorcizzano paure profonde. Questo meccanismo in Disney ha trovato un amplificatore d'eccezione, anche se inconsapevole. Le violenze subite da bambino, il sospetto di essere stato adottato, di aver perso la vera madre a favore di un padre violento, ottuso e dispotico, l'isolamento e la povertà hanno probabilmente portato il piccolo Walt a rifugiarsi in un mondo di fantasia, fatto di incubi e di innocenza, e a riversare questo insieme nelle sue storie. Nei rapporti familiari mai lineari e semplici dei suoi personaggi, sempre privi di un genitore o soggetti a un tutore cattivo, o come anche a rendere iperrealistici il terrore, la foresta di Biancaneve, la strega cattiva, la foresta in fiamme di Bambi. In questo sta probabilmente la forza delle prime e più disneyane delle produzioni di Walt, ma si tratta di un campo che non ho davvero le carte regola per indagare. Più facile mi sarebbe parlare di un altro aspetto della produzione Disney, quello del tempo immaginato, inventato, simboleggiato dal castello della Bella Addormentata nel bosco, copia del finto, perché ottocentesco, castello di Neuschwanstein in Baviera, e sulla definizione sia nei cartoon che nei film di un medievo di maniera, decisamente inventato. Un medievo disneyano, appunto. Ma questo è materiale per un'altra puntata. Per ora la storia di Walt Disney finisce qui. Una storia che gli autori di Historycast vogliono dedicare a un caro amico scomparso nel 2006, Luciano Bottaro, grandissimo artista del fumetto internazionale, disneyano e non solo. Noi non sappiamo se ora ti trovi nel paradiso dei cartoonist, caro Luciano, ma sei nei nostri pensieri, sempre, ovviamente a fumetti. That won't get her anywhere today. Story usando. Curiosità, spunti, approfondimenti sulla storia e su come viene usata. Qualche puntata fa è nata una simpaticissima polemica in rete, innescata da un ascoltatore dell'Aquila, Pasquale, di professione fisico. Oggetto è il carattere troppo soggettivo della storia che, secondo Pasquale, può invece presentare aspetti più che oggettivi, ossia numerici, come ad esempio, cito, i morti ammazzati in un'epurazione, le date di alcuni eventi o la quantità del cibo a disposizione. Alla mia obiezione che molto spesso, anzi quasi sempre, gli storici non hanno la possibilità di avere cifre esatte su un determinato fenomeno, come ad esempio il numero di morti di un attentato, l'animo matematico di Pasquale ha positivamente ribattuto che se i numeri delle vittime appaiono diversi a seconda della fonte, significa che qualcuna delle fonti consultate è scorretta o falsa. Siccome la discussione mi pare molto interessante, ho pensato di proseguirne un pezzo pubblicamente. Dividerei la questione in due, anche se poi sostanzialmente il problema è sempre lo stesso, che è quello della soggettività del punto di vista. Rimanendo sul tema un po' macabro ma efficace del numero dei morti di un eccidio, concordo sul fatto che i morti sono una cosa oggettiva. Su questo non ci piove. Inoltre un cadavere è un cadavere e non due o tre. In alcuni casi, rari, spesso abbastanza ininfluente per chi racconta la storia, il numero è esatto, ad esempio quando cade un aereo di linea per un incidente casuale. Ma ovviamente non è di questo che stiamo parlando. L'aereo potrebbe essere invece quello che porta un gruppo di politici importanti, l'attentato quello del World Trade Center, l'eccidio quello dei musulmani bosniaci a Srebrenica o degli italiani nelle foibe. Ecco allora che le cose si complicano enormemente. Io sono una storica e non un medico patologo a cui si chiede di rimettere insieme i resti di una fossa comune. Io sono la persona che interroga il medico patologo e che poi deve mettere insieme i dati raccolti per dire quanti sono stati gli uccisi non in quella fossa ma in quel frangente storico. Allora, pur rimanendo all'interno di una metodologia onesta intellettualmente, dovrò fissare dei criteri. Quando faccio iniziare l'evento? Qual è il primo morto di Srebrenica? Qual è il primo infoibato? E se gli archivi dell'anagrafe sono stati bruciati, come faccio a calcolare il numero dei morti? Rimanendo in Bosnia alla tragedia di Srebrenica, fino ad oggi circa 6.000 vittime sono state ritrovate fra i boschi in fosse comuni. Dalle denunce dei familiari degli scomparsi si stima che le vittime siano però più di 7.000, ma altri, contando sul fatto che le famiglie sterminate totalmente non hanno parenti in vita che possano denunciarne la scomparsa, pensano che la cifra possa salire a oltre 10.000. Nel cimitero memoriale di Potocari ne sono sepolte poco meno di 3.000, mentre oltre 4.000 corpi aspettano ancora l'identificazione del DNA per la sepoltura. Ma come li contiamo i frammenti d'osso, i denti, i brandelli di vestiti che ancora si incontrano se attraversiamo i sentieri intorno a Srebrenica? Ma ammettiamo pure di arrivare a una cifra per noi, storici, certa, quantomeno più che plausibile. Nelle condizioni attuali sarà accettata dal governo serbo-bosniaco? E dal Tribunale Internazionale dell'AIA? E dal governo serbo-croato-musulmano della Bosnia? C'è da scommettere, e infatti va proprio così, che ognuno punterà al ribasso o al rialzo di quei numeri secondo l'interpretazione della storia che gli farà più comodo adottare, utilizzando a questo proposito altri storici che prendono in considerazione legittimamente altri criteri e sempre rimanendo entro i confini di una metodologia abbastanza rigorosa, alla faccia dell'oggettività. Diverso invece è il discorso quando il rigore viene meno e la disonestà intellettuale impera. Allora sì che non tanto i numeri esatti, ma i grandi numeri o le evidenze chiare possono avere oggettivamente un peso. A chi ad esempio sostiene l'inesistenza dell'Olocausto, i mezzi e i modi per elencare uno per uno i milioni di nomi di ebrei sterminati ci sono. In questi casi è sempre bene tirarli fuori. Anche la 14ª puntata di Storycast è finita. Vi invito come sempre a collegarvi al sito internet www.historycast.org. Se avete domande, curiosità, critiche e suggerimenti potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@historycast.org. Tra i tanti che ci hanno scritto rivolgo un grazie particolare ad Andrea che ci fa molta gradita pubblicità, Pasquale, Michele, Luca, Federico, Boris, Gerardo, Giovanni. Per concludere vorrei consigliare ai nostri ascoltatori Scientificast, un interessante podcast scientifico aperto ai contributi di tutti e realizzato da giovani promettenti e con le idee chiare. Auguri e a risentirci alla prossima storia.